Don't jump it. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace del Signore nostro Gesù Cristo sia con voi. Mettiamoci davanti al Signore, mettiamo nelle sue mani il nostro cuore, chiediamo, invochiamo su di noi il dono dello Spirito Santo. Signore, facci dono del tuo spirito, perché in esso, in lui possiamo riconoscere la grazia, il bene, l'offerta del tuo amore inarrivabile, instancabile, più forte dei nostri limiti, più forte dei nostri tradimenti. Faccio riconoscere questo amore, faccio ritornare sempre a quel primo incontro, a quella prima luce che ha generato la nostra fede. Te lo chiediamo per Cristo nostro Signore. Leggiamo il capitolo 2. Il numero degli israeliti sarà come la sabbia del mare, che non si può misurare né contare. E avverrà che invece di dire loro: voi non siete popolo mio, si dirà loro: siete figli del Dio vivente. I figli di Giuda e i figli di Israele si uniranno insieme, si daranno un unico capo e saliranno dalla terra, perché grande sarà il giorno di Israele. Dite ai vostri fratelli, popolo mio, e alle vostre sorelle, amata. Accusate vostra madre, accusatela, perché lei non è più mia moglie e io non sono più suo marito. Si tolga dalla faccia i segni delle sue prostituzioni e i segni del suo adulterio dal suo petto. Altrimenti la spoglierò tutta nuda e la renderò simile a quando nacque e la ridurrò a un deserto come una terra arida e la farò morire di sete. I suoi figli non li amerò perché sono figli di prostituzione. La loro madre infatti si è prostituita, la loro genitrice si è coperta di vergogna, perché ha detto: seguirò i miei amanti che mi danno il mio pane e la mia acqua, la mia lana, il mio lino, il mio olio e le mie bevande. Perciò ecco, ti chiuderò la strada con spine, la sbarrerò con barriere e non ritroverai i suoi sentieri. Inseguirà i suoi amanti, ma non li raggiungerà. Li cercherà senza trovarli. Allora dirà: ritornerò al mio marito di prima, perché stavo meglio di adesso. Non capì che io le davo grano, vino, nuovo e olio, e la coprivo d'argento e d'oro, che hanno usato per Baal. Perciò anch'io tornerò a riprendere il mio grano a suo tempo, il mio vino nuovo nella sua stagione. Porterò via la mia lana e il mio lino, che dovevano coprire le sue nudità. Scoprirò allora le sue vergogne agli occhi dei suoi amanti, e nessuno la toglierà dalle mie mani. Farò cessare tutte le sue gioie, le feste, i nuovi luni, i sabati, tutte le sue assemblee solenni. Devasterò le sue vite e i suoi fichi, di cui ella diceva: ecco il dono che mi hanno dato i miei amanti. Li ridurrò a una sterpaglia e a un pascolo di animali selvatici. La punirò per i giorni dedicati ai Baal, quando bruciava loro i profumi, si adornava di anelli e di collane e seguiva i suoi amanti, mentre dimenticava me. Oracolo del Signore. Perciò, ecco, io la sedurrò, la condurrò nel deserto e parlerò al suo cuore. Rivenderò le sue vigne e trasformerò la valle di Acor in porta di speranza. Là mi risponderà, come nei giorni della sua giovinezza, come quando uscì dal paese d'Egitto. E avverrà in quel giorno, oracolo del Signore, mi chiamerai il marito mio, e non mi chiamerai più Baal, mio padrone. Le toglierò dalla bocca i nomi dei Baal, e non saranno più chiamati per nome. In quel tempo farò per loro un'alleanza, con gli animali selvatici e gli uccelli del cielo, i rettili del suolo, arco e spada e guerra eliminerò dal paese, e li farò riposare tranquilli. Ti farò mia sposa per sempre. Ti farò mia sposa nella giustizia e nel diritto, nell'amore e nella benevolenza. Ti farò mia sposa nella fedeltà. E tu conoscerai il Signore. E avverrà in quel giorno, oracolo del Signore, io risponderò al cielo ed esso risponderà alla terra. La terra risponderà al grano, al vino nuovo e all'olio, e questi risponderanno a Israele. E io li seminerò di nuovo per me nel paese, e amerò non amata, e a un popolo mio dirò: popolo mio, ed egli mi dirà: Dio mio. Momento di silenzio, ripercorriamo un po', ecco, questo testo. Allora, leggiamo, rivediamo questo testo, che è un testo, è uno dei testi più belli, ecco, nell'Antico Testamento ci sono, anche da un punto di vista letterario, è uno dei poemi più belli dell'Antico Testamento. In questo libro di Osea va a toccare, a inaugurare, si può dire, una metafora felice, ecco, felice perché verrà ripresa più volte, ecco, nella rivelazione, nell'annuncio successivo, no? Sia dell'Antico che del Nuovo Testamento, come già accennavo l'altra volta, cioè quella del matrimonio, della dimensione sponsale, no? Di avvicinare questo rapporto di Dio con il suo popolo al rapporto appunto dell'uomo e della donna, di un matrimonio. Tanto che per noi poi nel Nuovo Testamento, per noi cristiani, diventerà un segno, un motivo per cui lo stesso rapporto dell'uomo e della donna sono consacrati in un sacramento. Parte da qui, parte proprio da questo testo di Osea, no? Per cui, specialmente per chi è sposato, diciamo che questo testo ha molto da dire, ma anche a chi non lo è, ha molto da dire, perché in realtà, appunto, è, come ho detto, è una metafora che in realtà mette al centro il rapporto di Dio con il suo popolo, di Dio con ogni credente, con ogni uomo, donna che lo accolga nella sua vita, nella sua esperienza di vita, o non lo accolga, perché abbiamo sentito, no, come questo rapporto sia piuttosto travagliato, no? Non da parte del marito, da parte della sposa in questo caso, no? Tra gli uomini poi non è sempre così, invece, no? Anzi, ma in un certo senso sta avendo una certa attualità, perché se per un certo tempo ero più uomini a tradire, oggi, no? Le cose non so come stiano andando, no? Allora, c'è un riferimento concreto a questo rapporto che, come dicevo, c'è la possibilità che si riferisca realmente a qualcosa che il profeta ha vissuto, almeno così è stato presentato, abbiamo sentito nel primo capitolo. Già in questo secondo capitolo sfuma un po', è evidentissimo che l'accento è spostato, no, su Israele e Dio, è il Signore. Tuttavia rimane dietro, no, questo linguaggio e questa metafora, no, usata da Osea, la sua esperienza, no? È indubbio che ci sia anche questa esperienza sua dietro, no? Che ovviamente, ripeto, poi viene ricostruita, riveduta, parlando di Dio e del suo popolo. Ecco, dopo la pagina piuttosto negativa da cui siamo partiti, no? E attenzione, perché sarà sempre così comunque, no? Nel libro di Osea e in generale nei profeti, non solo per Osea, troviamo pagine di duro richiamo, no? Di denuncia di un male presente, e poi pagine di consolazione, di incoraggiamento, di tenerezza perfino. È come un'onda. L'annuncio profetico è come un'onda. E penso che sia anche una pedagogia giusta, per certi versi, no? Come un genitore con un figlio non può dire sempre sì, no? No? Non si educa i figli dicendo sempre sì o sempre con la dolcezza, no, quando ci vuole anche una certa forza, fermezza, senza scendere nella violenza, ma la fermezza ci vuole in alcuni momenti, e richiamo. E i profeti sono così, cioè troveremo sempre questa duplice onda, e qui l'abbiamo sentita due volte, Cioè, perché in realtà i primi versetti del capitolo 2 recuperano rispetto all'onda negativa del primo capitolo. E poi invece c'è di nuovo un richiamo negativo e poi di nuovo uno positivo dal versetto 16, no? Quindi i primi tre versetti, diciamo, sono l'onda positiva, no? E poi invece c'è la risacca, il ritorno indietro, no? Dal versetto 4 fino al 15, e poi dal 16 invece, chiaramente, cambia di nuovo tono, colore, e troviamo un annuncio di bellezza, di speranza, no? Ma appunto anche molto bello, no? Direi. È così. Ecco, seguiamo quest'onda, no? Il primo momento è positivo, come vedete va a recuperare quel negativo assoluto, e io per voi non sono. Caspita, eravamo arrivati proprio al fondo del fondo, cioè Dio non è più. Cioè quello che era, Dio aveva promesso, io sarò il vostro Dio, io sono colui che sono, a Mosè, non è più, non c'è proprio. Ma abbiamo capito, almeno così l'abbiamo interpretato, e questo si lascia intendere, non è che Dio è sparito, è che Dio non ci sta, Dio non sposa, appunto per usare il termine giusto, le nostre nefandezze, le nostre ingiustizie, le nostre malvagità, i nostri tradimenti. Dio non li può controfirmare, non ci mette la sua firma, io non ci sono. Là non c'è. Là non c'è. Là ci siamo noi e rimaniamo soli. Invece, ecco, questi primi versetti, vedete, già invece, ecco, diventano una promessa positiva. Qualcuno pensa che questi, perché in effetti sono un po' incastrato, un po' maluccio, no? Nel contesto. Qualcuno pensa che potrebbero essere, no? Potevano essere in un altro luogo, no? Alla fine, per esempio, del capitolo 2, starebbero molto meglio in quel contesto. Ma sono qui e qui li lasciamo, no? E ci stanno pure, perché, ecco, creano un andirivieni un po' più movimentato, no? Un'onda più corta, diciamo così. Però ci sta, non è proprio fuori luogo, no? Anche se, ripeto, in un certo senso, se voi togliete questi tre versetti, guardate che andrebbe molto più difilato il discorso di negatività che si sta cogliendo, perché dopo i primi tre, subito invece parte questo, no, dice amata, popolo, e poi dopo di nuovo, accusate vostra amata, accusatela. C'è un passaggio un po' troppo brusco, diciamo così. Comunque, questi passaggi bruschi, di fatto, nel testo ci sono, eh? Ma questo poi ci fa capire un'altra cosa. Ecco quello che già vi ho accennato, cioè il fatto che questi libri, in effetti, raccolgono i libri profetici, come parecchi libri della Bibbia sono costruiti così, no? Cioè, non è che sono scritti da un autore a tavolino di seguito, sono raccolte di oracoli, di poemi, di inni, di pensieri, insegnamenti, fatti, raccolte. E nella raccolta, bisogna appunto legare un po'. Ecco, c'è qualcuno che ha fatto la ricucitura di queste parti. Non è un pezzo intero, no? Dall'inizio alla fine, no? No, è fatto da tante parti, no? Come un abito composto da più parti. Ma appunto, questo è da accettare con tranquillità, anzi, esprime la ricchezza, no? È come ecco, la raccolta di tante voci, non di una voce, la Bibbia, come ogni libro della Bibbia. E anche quello che va sotto il nome di Osea, in realtà non è del solo Osea, è di lui all'origine e poi di tutti quelli che dopo di lui i suoi insegnamenti li hanno trasmessi, riconsiderati, a volte anche in qualche cosa hanno aggiunto qualcos'altro. No, ci sta. Fa parte della tradizione, perché non stiamo parlando di un'opera di uno. L'opera della fede non è l'opera di uno, come l'annuncio, non è l'opera di una persona, è di tutta la comunità. Tutta la comunità annuncia, non uno. Non è demandata a una persona soltanto l'annuncio. Mai. Né si consuma con l'opera l'annuncio di uno. Mai. Quindi non ci meravigliamo se i libri, diciamo, biblici, no, della Bibbia sono così compositi, no? E a volte ci sembrano poco, no, ordinati. Ma perché appunto sono raccolte della tradizione di fede di una comunità, di un popolo, non di una persona. Ecco, questo ricordiamocelo sempre. Allora, ritorniamo al nostro testo. Il primo momento è positivo, c'è una consolazione. Il numero degli israeliti sarà come la sabbia del mare. Vedete, si ripercorrono alcune di quelle promesse del Signore fatte nell'Esodo, no? Nel testo, nel libro dell'Esodo, ad Abramo, no? E via via dicendo, no? Anche nell'esperienza di Davide, del primo regno, no? È la promessa di Dio che si avvera, che rimane lì, è un dato. E avverrà che invece di dire loro voi non siete popolo mio, si dirà loro siete figli del Dio vivente. Non dice non popolo mio, non dice popolo mio, poi lo dirà dopo, l'abbiamo sentito alla fine. E qui dice figli del Dio vivente. Anche questa è un'espressione che ci riporta a quella rivelazione di Dio, no? Che si rivela così, come il vivente, e che anche Gesù ha richiamato nei Vangeli. Il Dio dei vivi, e che poi soprattutto con la sua morte e resurrezione ha annunciato, il Dio della vita. È bellissimo questo, no? Attenzione, questo è importante perché, vedete, il contrasto, se avete notato, è i personaggi richiamati sono lo sposo, la sposa, e poi chi c'è? Gli amanti. E i figli, per essere precisi, ci sono tutti questi. Beh, la sposa e i figli in realtà, vedete, quasi quasi si confondono, perché i figli sono il popolo stesso di Israele, ma anche la discendenza. Qui il popolo è rivolto a un popolo che avrà una discendenza. Che gli dà questa discendenza? A questi figli. E quindi vedete, Israele è nello stesso tempo madre e figliolanza, no? Il marito è il Signore, non si discute. Gli amanti chi sono? Gli amanti sono i Baal, i signori, gli dèi, gli idoli. Beh, non solo gli dèi, no? Pagani, o Baal proprio in particolare, perché attenzione, il punto era questo, che il popolo di Israele, no, rivolgeva a Dio alcune preghiere come il Signore che conduce nella storia, no? Poi però nella campagna, nella coltivazione, c'era la credenza, no, bisogna rivolgersi a Baal, no? In un tempo in cui il monoteismo non era così chiaro per molti del popolo di Israele. E allora i beni della campagna venivano da Baal, che viene identificato con un altro Dio, mentre i profeti li conducono invece continuamente, fortemente, a dire è lo stesso Signore, non è un altro. Non fatevi idoli. Ma gli idoli non sono solo gli dèi, perché gli idoli sono anche i beni, avete sentito, no? I beni materiali, per esempio. Dopo lo dice. Quindi, ecco, c'è questo riferimento, no? Ecco, qui il Dio della vita, appunto, viene ribadito da Osea, qui nel testo di Osea, che chi dà la vita, chi dà, e poi viene detto ancora più esplicitamente dopo, no? In modo ancora più chiaro, no? Chi genera la vita, chi dà la vita, chi dà i beni, è uno solo, è il Signore Dio, non sono gli altri, altri. È Lui che vi ha generato, figli del Dio vivente, siete figli del Dio vivente. Quanto è bella questa espressione, che poi vedete nel Nuovo Testamento diventa ancora più pregnante, più forte. Figli del Dio vivente, figli della resurrezione. Troveremo varie espressioni nel Nuovo Testamento dove si parla di questa figliolanza, di questo essere figli, no? Nel Figlio, perché figli nel Figlio. Diventa ancora più forte nel Nuovo Testamento questo richiamo, no? Questa immagine, è più di un'immagine. Richiama una generazione che non è solo quella della creazione, ma della redenzione. Figli due volte. Ma anche qui in fondo lo sta dicendo. Figli non solo quando si è generati, ma quando si è anche salvati, perdonati, sollevati. Siamo figli due volte, più volte, visto che l'altra la viviamo tante volte nella nostra vita. Questo scoprirci amati e salvati dal Signore. I figli di Giuda, i figli di Israele si riuniranno insieme, si daranno un unico capo, saliranno dalla terra, perché grande sarà il giorno di Israele. I figli di Giuda e di Israele, i due regni divisi, che ritorneranno insieme. Era una speranza che c'era sempre in Israele, quella di rivedere quest'unità, come ai tempi di Davide, Salomone. Perché era un segno di benedizione, sarebbe stato. Non si è mai avuto più. No? Ma era una speranza. Perché grande sarà il giorno di Israele. Dite ai vostri fratelli, popolo mio, e alle vostre sorelle, amata. Vedete, quei figli, no? Che avevano ricevuto quel nome al contrario, no? Non amata, non popolo mio. Israele, che significava invece come una forma di rottura in qualche modo, no? E, no, è un luogo di morte, di guerra, era Israele. Invece diventa, per la sua etimologia, no? Dio semina, significa Israele. Dio semina, ancora una volta, vedete, la polemica, no? Non è Baal che semina, che dà la vita, no? Che dà i raccolti, è Dio. Quindi vedete, quei nomi tramutati invece in positivo, in benedizione. Ma come vedete, subito al versetto 4 ricambia il tono. La marea scende, l'altra marea l'abbiamo vista, riscendiamo, no? Di nuovo compare la nuda terra e il fango delle miserie del popolo. Ovviamente, ecco, questa lettura la dobbiamo poi attualizzare, no? Perché riguarda anche noi. Accusate vostra madre. Ecco, incomincia così, accusa, con un'accusa. Siamo in un processo, e spesso nei profeti, anche non solo nei profeti, nell'Antico Testamento, è usata questa formula, no? Come di un processo, in cui c'è un accusatore, un'accusa, il giudice, no? E dove spesso sono proprio il popolo e Dio i due che si presentano come davanti a un giudice, no? A dibattere chi ha ragione e torto, portando le prove. Qui è Dio che parla, ma attenzione, coinvolge i figli, non parla più nemmeno la madre, perché ormai è già finita, avevamo già sentito questo, no? E parla ai figli, accusate vostra madre, accusatela, perché lei non è più mia moglie, io non sono più suo marito, il suo uomo. Si tolga dalla faccia i segni delle sue prostituzioni, i segni del suo adulterio dal suo petto. Le prostituzioni, l'adulterio, parla di tradimento, parla di un abbandono e poi parla di un giudizio. Perché se è vero questo, allora, ecco, secondo il diritto, no, gli poteva togliere tutto ciò che gli era stato dato. La spoglierò tutta nuda, la renderò simile a quando nacque, la ridurrò a un deserto come una terra arida e la farò morire di sete. Poi i figli a cui prima parlavo, poi dice, i suoi figli non li amerò perché sono figli di prostituzione. Vedete questi, ecco, questo fa capire che sono oracoli, come dicevo, di vari momenti, messi insieme, perché cambia il soggetto, nello stesso andare avanti, no, cambia continuamente il soggetto di riferimento, stava parlando dei figli, poi invece parla dei figli, poi parla a lei, più avanti, direttamente. Poi ne parla in terza persona come se ne parlasse a un pubblico, no? Estraneo. Però rimane fermo, ecco, tutte queste parole si ricollegano come di fronte a un processo, no? Il rib si chiama, no? In ebraico, no? Questa formula, questo modello letterario, ecco, per esprimere un contenuto, un richiamo. Ecco, qual è il frutto dell'adulterio? È la nudità, è la vergogna, ridotta a un deserto, come una terra arida, i figli dispersi. Perché? Perché lei ha detto, seguirò i miei amanti, che mi danno il mio pane, la mia acqua, la mia lana, il mio lino, il mio oro, le mie bevande, appunto, no? Baal. Perciò ecco, ti chiuderò la strada con spine, la sbarrerò con barriere, non ritroverai i suoi sentieri. Quel percorso è un percorso, è una strada chiusa. Come quando, non so, è capitato, certe volte vai con la macchina, interruzione, e devi tornare indietro per forza, perché, no? Oppure perdi la strada, dici, dove sono andato a finire? Ecco, è quello che sta dipingendo qui. Il tradimento di Dio significa perdere la strada. Pensate quanto sia attuale questo, Oggi viviamo in un mondo che ha delle grandi opportunità, grandi possibilità in alcuni ambiti, tecnologico, scientifico, no? Economico, ma dove stanno portando queste cose? La strada dove ci porta? Questa strada dove ci porta? Perché promette pane, acqua, lino, olio, bevande, tutto ciò di cui hai necessità e anche di più, e poi invece ti trovi tra le spine, barriere, sentieri persi. Quanto è attuale tutto questo? Ogni giorno sento queste parole di gente che lavora ed è stanca del suo lavoro, oppressa direi. E però le cose vanno bene, guadagniamo, poi abbiamo vacanze, ci divertiamo, facciamo le nostre. C'è qualcosa che non va, perché ci sono dei momenti, no? Di festa, tra virgolette, no? E poi? Che c'è? dove stiamo andando? Dopo quale strada? È chiaro che, capite, quello che il testo attribuisce a Dio, no? Nell'Antico Testamento è sempre così, eh? Cioè, quella punizione, tra virgolette, o quel male che no, sembra venire da lui, no? Avete sentito? Parla come un uomo che aveva, nel diritto era proprio così, eh? Cioè, l'uomo tradito poteva accusare la moglie, togliergli tutto, insomma, eccetera, eccetera. Ma ovviamente nel discorso con Dio, cioè non è che, cosa vuol dire questo, cosa vuole trasmettere? Cioè non tanto che è Dio che si mette lì e fa queste cose, no? Ma sono attribuite a lui perché? Perché Dio permette questo. Non è lui, il male non viene da lui, su questo c'erano anche loro, no? Nell'Antico Testamento, però c'era un problema di fondo, perché dire che il male non era da Dio, e da chi veniva allora? In quel contesto politeista diventava un problema, perché non attribuirlo a Dio significava automaticamente attribuirlo a qualche altro Dio. E che facciamo? E dei buoni e cattivi, come troviamo sempre, no, nella mitologia greca, nel politeismo, no? Gli dei favorevoli, i protettori, e gli dei contrari. No, per noi non è così. Ecco perché nell'Antico Testamento come l'avevano risolto? Attribuendo tutto a Dio, pura punizione, dice, viene da lui. E in un certo senso sì, Dio lo permette. Non viene da lui, viene da noi. Perché il male genera male, non c'è niente da fare, no? Un rapporto falso, un rapporto non vero, non profondo, può generare profondità. Un amore non vero, ma legato solo al piacere, può generare amore? Molto difficile. È molto più facile che si trasformi in un sentiero perso, in una strada senza uscita, che non va da nessuna parte, perché non ha una meta, non ce l'aveva nemmeno all'inizio. Anzi, fa perdere proprio il senso perfino dei propri figli. Perché è solo soddisfazione di un bisogno e nient'altro. È una strada chiusa. Però guardate, anche in questo dire, questa negatività, c'è una speranza, no? Dice, abbiamo raggiunto di nuovo il fondo, no? La strada è chiusa, dici dove vuoi andare? Come dovevo andare? Torni indietro. Questo si può sempre fare. Ma quando torni alla strada sbarrata, dici che sei lì a guardare, no, la sbarra, torni indietro. Inseguirà i suoi amanti, ma non li raggiungerà, versetto 7. Li cercherà senza trovarli. Non si faranno trovare più. Perché sono falsi. Amore. Sono veri. Allora dirà, ritornerò al mio marito di prima, perché stavo meglio di adesso. Sembra un discorso molto terra terra, no? Molto opportunistico. Ah, ritorno, perché almeno stavo meglio prima, insomma, ritorniamo prima. Sembra, in realtà quel verbo, attenzione a quel verbo, ritornerò, shub, ritornare, è il verbo chiave della conversione. Che ritorna continuamente, tutto l'Antico Testamento, anche nel Nuovo, no? Metanoia, no? In greco, no? Ritornare, girarsi, fare un'inversione di marcia proprio, significa esattamente questo, inversione di marcia, è possibile, ritornerò. E, attenzione, questa frase vi ricorda qualcosa, qualcuno? Figlio proprio, Gesù la mette sulla bocca del figlio, la stessa espressione quasi, no? Solo che lì è legata appunto a un rapporto filiale, no? Del figlio con il padre, mentre qui è lo sposo e la sposa. Ma è la stessissima situazione. Quando quello arriva a terra, che non ha più nemmeno da mangiare, nemmeno le carrube che aveva nei maiali, allora si ricorda, ma a casa di mio padre, no. Perché i servi mangiavano il pane? E io qui muoio di fame. Ritornerò. Tornerò. No? Mi alzerò, andrò da mio padre, mi alzerò. No? Rientrato in se stesso, ecco, dice il testo, ecco, è la stessa situazione. Che appunto Gesù, no, possiamo, ma non siamo certi, però certamente la parola, l'espressione, la situazione è proprio quella del figlio prodigo. Quando appunto è arrivato al fondo. Ma quando si arriva al fondo ci si può sempre rialzare, si può sempre ritornare indietro. Vedete, è bello questo, vedete, tanto richiamo, tanto no, non sarà qui, però poi. Ecco, la Bibbia ci dà sempre, la parola di Dio, questa porta aperta. Non è mai chiusa la porta, definitivamente. Anche quando sembra chiusa, dici proprio, no. Ritorna. Ritorna. Altrimenti rimani in quella strada, senza strada, quel sentiero perso. Pensate quello che disse Nietzsche, no? Proprio Nietzsche, che profeta, al contrario, direi, no, dell'ateismo odierno, no? Del mondo senza Dio, no? Dio che è morto. Quando scrive questo testo famoso, no? Di Nietzsche, no? Dove dice Dio è morto, no? Andate a leggere tutto, è profetti così. Perché dice che Dio è morto, ma dice anche poi che la terra è un testo che fa pensare, riflettere davvero, no? Perché dice che se muore Dio, la terra vaga, non ha più un riferimento. È quel relativismo assoluto che oggi, ripeto, è un male presente, dove non si capisce più dove è il bene, dove è il male, no, dove... secondo me. E allora ecco l'io che diventa l'io assoluto, che decide il bene e il male, dove sta ognuno per sé, è la Babele, non ci capiamo più, è la Babele delle lingue. Non ci capiamo più, ognuno dice una cosa e tutto è il contrario di tutto. Ritornerò. Non capì che io le davo grano, vino nuovo e olio, la coprivo d'argento e d'oro che hanno usato per Baal. No? Ero io che gli davo questo, e ci aggiunge pure la gente e l'oro, non solo i beni della terra. E tutte quelle ricchezze che richiama, come dicevo, i primi tempi della vita di Osea, no? Situati in un periodo storico del Regno del Nord in cui c'era relativa pace e anche ricchezza. Ma che si è fatta di questa ricchezza? È diventata una trappola. Purtroppo, che hanno usato per Baal, per gli idoli, perciò anch'io tornerò a riprendere il mio grano a suo tempo, il mio vino nuovo nella sua stagione, porterò via la mia lana e il mio lino, cioè quei doni dati sono ripresi, ripeto, sempre in quel fatto che dicevo, no? È un circolo vizioso dove il male poi quello che dà, se non trova un solido fondamento, no? Crolla, si perde. Si perde. Certe volte è proprio vero, è meglio avere poco, no? E quel poco apprezzarlo, e non avere tanto e non apprezzarlo, e non saperlo usare. No? Lo si perde, comunque. Pensate quante volte è successo, no? Persone che hanno ereditato, no? Dai genitori fatiche, no? L'eredità, ma no, di un lavoro, di una vita intera dove magari si era costruito un impero economico, crollato nel nulla perché appunto i figli non hanno saputo apprezzare, gestire, vivere quel dono, no? Bruciato in pochi anni magari. Scoprirò allora le sue vergogne agli occhi dei suoi amanti e nessuno la toglierà dalle mie mani. Farò cessare tutte le sue gioie, le feste, i nuovi luni, i sabati, tutte le sue assemblee solenni. Devasterò le sue vite e i suoi fichi, di cui ella diceva, ecco il dono che mi hanno dato i miei amanti. Hanno dati loro, o il Signore. Sempre lì vedete ricondotta la cosa. Li ridurrò a sterpaglia, a un pascolo di animali selvatici. Ecco, si perderanno. Il messaggio è sempre lo stesso, che vedete, ridonda, si ripete, no? Come un'onda, però stavolta negativa, no? La punirò per i giorni dedicati ai Baal, quando bruciava loro i profumi, si adornava di anelli, di collane, seguiva i suoi amanti, mentre dimenticava me, oracolo del Signore. E fino a qui, tutto, vedete, una dimensione negativa. E dove, vedete, si innestano in questi ultimi versetti anche delle connotazioni culturali, liturgiche, culturali. Le feste, i nuovi luni, i sabati, le assemblee, le solenni, poi i giorni dedicati, bruciava loro i profumi, quei culti, no? Quelle venerazioni, anche quelle, vuote, vuote. Attenzione, perché ecco, per noi oggi questo diventa un richiamo in altro genere, no? Diciamo, vabbè, noi non siamo più politeisti. Stiamo attenti, perché il politeismo, no, e l'idolatria la possiamo vivere pure benissimo nella Chiesa, no? Anche nel modo di vivere, no, le nostre celebrazioni, il nostro culto, no? Possiamo essere idolatri. Quando viviamo un rapporto con Dio dove, ecco, cerchiamo da Lui, per esempio, no? Quello che emerge da questo testo, per esempio, quando cerchiamo da Lui le cose e non amiamo Lui. È come in un rapporto, no? Cercare dal proprio partner, no, i beni, o da un padre, no, da un figlio, no? Può essere così, o un padre verso un figlio. Chiedere cose, no? E non chiedere amore, offrire amore. E ripeto, questo può avvenire a tutti i livelli, nei rapporti umani, nel rapporto con il Signore anche. Ci può essere un rapporto con il Signore malatissimo, no? Se io vado lì a pregare, a accendere candele perché mi deve fare quella cosa, no? E ripeto, anche nei nostri rapporti umani, anche, dicevo, di un padre verso un figlio che, da cui pretendo che mi deve portare tutti i 10, perché altrimenti, se no, non lo guardi in faccia, succede. E è tremendo questo. È il fallimento di un amore, dove si misura solo da quello che fai, dai, ma il rapporto non è solo quello che faccio, do. Ricevo, i beni. E vedete che tutta questa prima parte ruota su questi benedetti e maledetti beni, no? Questo essere una benedizione è una grande maledizione. Dipende. Dipende. Ci vuole qualcos'altro sotto. E ci fermiamo qui perché la seconda parte la lascio la prossima volta, che è la parte più bella. Più bella di tutto il libro, forse, di Osea, no? Uno dei passi più belli. Meglio ci fermiamo con calma e lo gustiamo diversamente. Quindi riprenderemo dal versetto 16 la prossima volta. Mettiamoci in piedi. Affidiamo al Signore la nostra preghiera con il Padre nostro. Padre nostro, che sei in cielo, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci da noi. Amen. Amen. In nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.